File 76, pagina 441. Richiedendo questo trasferimento, Ert aveva tenuto conto che perdeva il suo grado come ufficiale dell'SS. Essendo architetto, egli aveva raggiunto nella direzione del genio delle Waffen-SS e della polizia il grado di servizio di Fackführer. Presso le truppe egli era soltanto Unterscharführer dell'SS. Il presidente del tribunale di Francoforte domandò a Kurt Leiskow perché avesse richiesto d'essere allontanato da Auschwitz e mandato al fronte. Si immagini che cosa si doveva vedere ogni giorno, fu la risposta di Leiskow. Per la verità, Leiskow prese la decisione di fare questa richiesta solo nella tarda primavera del 1944. Pare che nei primi tempi di Auschwitz si fosse dimostrato senza alcuna pietà verso i prigionieri. L'Unterscharführer dell'SS Otto Graf, che era comandante del Canada Commando e che si è visto attribuire diverse colpe in relazione alla sua posizione, entrò a far parte nel settembre del 1944 di un'unità diretta al fronte. Graf era stato dichiarato inidoneo al fronte a seguito di una ferita riportata nella fase iniziale della guerra, ma dopo il 20 giugno, giorno del fallito attentato ad Hitler, si poté presentare domanda di trasferimento, perché da quel momento si prese chiunque senza stare tanto a controllare, come riferì lo stesso Graf. Tuttavia, in quello stesso periodo, soltanto due altri appartenenti alle SS chiesero l'allontanamento. In modo più coerente si comportò un medico che, come ufficiale delle SS, poteva usufruire di maggiori possibilità rispetto a un uomo delle SS di grado inferiore. Il dottor Otto Wolken racconta: una volta venne trasferito a Birkenau un medico di nome Barzel. Nel lager degli zingari egli incontrò il professor Epstein, che vi lavorava come medico degli internati, e gli domandò: ma io la conosco, come si chiama? Epstein disse il suo nome e il medico dell'SS rispose: lei è dunque l'Epstein presso il quale io ho studiato a Praga terapia delle malattie infantili? No, questo non è proprio il posto adatto per uno come me. Poi se ne andò via e nessuno lo vede più nel lager. Purtroppo non disponiamo di ulteriori notizie a proposito di quest'uomo. Wolken non è neppure sicuro di ricordare esattamente il suo nome. Vera Foltinova, che lavorava nel reparto del genio, descrive un analogo episodio. Nell'estate del 1944, l'Hauptsturmführer dell'SS Schossenhoff, originario della Lettonia, fu trasferito nel reparto del genio di Birkenau. Quando dalla finestra vide i lunghi treni di deportati che venivano inviati ai crematori e venne a sapere quale fosse il destino che attendeva quei poveretti, egli sbottò a dire: io non sono un assassino, io sono un soldato. La Foltinova conclude: dopo pochi giorni andò al fronte. Fin dall'inizio questo Hauptsturmführer si era distinto da tutti gli altri, dava del lei agli internati, portava loro capi di vestiario, aveva persino presentato a loro sua moglie e suo figlio. Anche il dottor Roland Köstl, scritto forse anche Questel o qualcosa di simile, aveva chiesto di essere inviato al fronte per andar via da Auschwitz, benché come dottore in biologia fosse impiegato nella stazione sperimentale di Raisko e non fosse venuto a contatto diretto con il sistema di sterminio. Come riferisce Eva Gabani, egli inizialmente non teneva le distanze dalle internate che lavoravano a Raisko. Più tardi egli disse alle prigioniere che da principio aveva creduto che fossero tutte criminali assassine, come gli era stato insegnato durante il periodo di istruzione. Dopo che l'ebbe conosciuta e seppe del destino che le attendeva, portava loro regolarmente sigarette, miele e generi commestibili. A Natale, con un pretesto, fece sì che alcune donne con cui era in buoni rapporti venissero inviate a lavorare a casa sua, dove era stato preparato un albero di Natale e un regalo per ognuna di loro. Anche dopo che Questl era ormai al fronte, sua madre mandò pacchetti a queste donne tramite il Rottenführer Lettmann, che ad Auschwitz era stato un sottoposto di Questl. La Gabani riferisce che Questl era nato nel 1915, era originario di Leitmeritz e che era entrato nell'SS perché in questo modo poteva pagarsi gli studi. Riuscire a stabilire un contatto con il mondo esterno, soprattutto con parenti, rappresentò un aiuto particolarmente valido per gli internati. Per la verità, gli internati ariani erano autorizzati a scrivere ogni 15 giorni e a ricevere posta. Le lettere però non dovevano praticamente dire nulla a causa della censura e non costituivano molto di più che una conferma che una persona si trovava ancora in vita. Di norma gli ebrei non avevano alcuna possibilità legale di scrivere. Per questo motivo Gisi Holzer è ancora oggi grata all'Unterscharführer dell'SS Zappe, originario di Gablonz, il quale si prestò a portare di nascosto dentro e fuori del lager la sua corrispondenza. Ella lo aveva conosciuto nell'ufficio del lavoro. Anche altri appartenenti alle SS si prestavano a inoltrare la corrispondenza degli internati. Ad esempio, la sorvegliante Gertrud Lier spesso lo facevano dietro ricompensa. Eva Gabani riuscì a mettersi in contatto con i suoi parenti in modo del tutto particolare. A Raisko, dove lavorava, fu una volta interpellata in slovacco da una sentinella che le raccontò d'essere originaria della Slovacchia ed avere grandi preoccupazioni a causa del figlio che era malato. La Gabani gli consigliò durante la prossima licenza di recarsi a trovare suo fratello che era medico e che all'epoca non era ancora stato arrestato. Avrebbe potuto portargli i saluti di sua sorella e lui si sarebbe senz'altro dato da fare per aiutare il bambino. L'uomo dell'SS si recò infatti a far visita al fratello della Gabani e questi riuscì a guarire il bambino. Naturalmente la sentinella fu molto riconoscente e da allora mantenne i contatti fra la prigioniera e la sua famiglia per tutto il tempo in cui rimase a Raisko. La Gabani non ricorda quale fosse il suo nome e ritiene che avesse all'incirca 26 anni. Si notava molto il fatto che parlasse un tedesco assai primitivo. Ci sono anche singoli casi di uomini delle SS che aiutarono a procurare medicinali, cosa che spesso era di importanza vitale. Il Rottenführer della farmacia delle SS, Tadeusz Dobranski, che come molti altri che dimostrarono senso di umanità, era un cittadino di lingua tedesca. Si faceva pagare profumatamente per la collaborazione che offriva nel contrabbando di medicinali. Per questa sua complicità, gli internati della farmacia gli davano denaro e dollari che erano stati trovati in tubetti di dentifricio portati fuori dal Canada. Il soldato semplice SS Martin Stoker di Mannheim portava regolarmente a Felix Amann dei medicinali e glielo faceva senza essere pagato. I due si erano conosciuti nel reparto disinfezione di Birkenau. A proposito di Stoker, Amann dice: era così buono che andò poi a finire a Buchenwald come internato. Il Volksdeutsche rumeno Helmut Pomrenke conobbe il prigioniero Rudolf Rupka mentre era impiegato come sentinella presso gli stagni di Armense, dove c'era una psichicoltura. Fra i due si creò un rapporto di fiducia così stretto che che Pomorenke fece visita ai genitori di Rubka, che abitavano in Cecoslovacchia, non lontano da Auschwitz, e attraverso lui Rubka poté anche ricevere generi commestibili mandati dai suoi familiari. Arthur Rablin ricorda l'Oberscharführer dell'SS Kurt Fiebig, originario di Zittau, che fece una volta visita ai genitori di un internato che conosceva su preghiera di quest'ultimo. Quando venne scoperto su segnalazione di delatori il fatto che egli era in relazione con questo internato, Fiebig si impiccò, così pare, nell'edificio del vecchio crematorio. Tutte le eccezioni alla regola venivano accuratamente registrate dai prigionieri, che non le hanno mai dimenticate. Oltre a Stoker, Felix Ammann si ricorda anche di un lituano di lingua tedesca di nome Viktor Kemnis, che era assegnato al servizio di disinfezione e anche alle gassificazioni. Davanti ad Ammann, Kemnis dimostrò chiaramente di provare orrore per quello che doveva fare. Dove ne aveva la possibilità, appoggiava internati di sua conoscenza. L'Hauptscharführer dell'SS Franz Xaver Dornacher, che lavorava nello spaccio dell'SS, viene descritto da Heinrich Dronia come uomo di rara bontà, che prestava aiuto non appena gli era possibile e che metteva gli internati sull'avviso riguardo a uomini dell'SS particolarmente temibili. Ovviamente Dornacher, nella sua posizione di lavoro, aveva occasione di venire a contatto con ben pochi internati. Un ex internato ricordò ancora, dopo 25 anni davanti al tribunale, che alcuni soldati della Luftwaffe avevano dato di nascosto qualcosa a lui e ai suoi camerati allorquando a Birkenau furono mandati a rimuovere i rottami di aerei che erano stati abbattuti. L'Oberscharführer dell'SS Friedrich Münkel, cui erano sottoposti a Birkenau i laboratori di calzoleria e di sartoria, non solo non picchiava di persona, ma non permetteva neppure che altri picchiassero in sua presenza. Qualche volta dava ai prigionieri delle sigarette. Miriam Blitz si ricorda di una sorvegliante di nome Erika, che di nascosto dava a lei e alle sue compagne roba da mangiare. Yehuda Bakon aveva 15 anni quando una volta una sorvegliante lo chiamò presso di sé e gli allungò un piatto di pasta. Alla distanza di 15 anni, durante un'intervista, Bakon si ricordava ancora di questo episodio. Anche Alexander Prinz, molti anni dopo, conserva ancora il ricordo di un giovane soldato delle SS che gli diede da mangiare. Quest'uomo, dal cui dialetto si poteva dedurre che era probabilmente bavarese, fece capire che ad Auschwitz non stava volentieri. Prinz lo incontrò poi nuovamente al momento della evacuazione e lui si offrì di aiutarlo a fuggire. Prinz tuttavia non aderì alla proposta. C'erano anche appartenenti alle SS che non intendevano correre il rischio d'essere mandati al fronte, ma che cercavano tuttavia di sottrarsi ai carichi direttamente collegati con lo sterminio di massa. L'Unterscharführer Hubert Christoph fece opposizione quando dovette essere assegnato al reparto che doveva regolamentare la distribuzione del lavoro fra gli internati. Christoph, che era entrato nell'SS nel 1934, anni dopo addusse come motivo: «Quando ero entrato nell'SS mi immaginavo qualcos'altro, non avrei voluto lavorare all'interno di un lager». Christoph dovette subire delle angherie a causa di questo suo comportamento. Gli venne tuttavia risparmiato il trasferimento al fronte. Horst Uley, un Volksdeutsche romeno che aveva prestato servizio ad Auschwitz come semplice milite dell'SS, quando un giudice gli chiese come mai con la sua intelligenza ad Auschwitz non fosse avanzato di grado, rispose: sarei potuto avanzare fino a comandante di blocco se ne avessi avuto la disposizione, ma ci si poteva anche comportare in modo tale da non diventare comandante di blocco. Come confermò l'Unterscharführer Johann Piringer, sulle torrette di guardia erano state anche scritte frasi come «Auschwitz, l'assassino della mia gioventù», cosa per cui venne avviata una grossa inchiesta. Richard Bock, che era stato assegnato al servizio presso l'autocentro, ricevette una volta l'ordine di portare i selezionati che non erano in grado di camminare dalla rampa alle camere a gas caricandoli sul suo autocarro. Dopo il primo giro egli dichiarò che non si sentiva in grado di compiere un'altra volta quel tragitto. Fu esonerato da questo servizio e da allora gli furono affidati soltanto trasporti di generi commestibili. In questa sua mansione egli cercò anche di aiutare gli internati e una volta fu persino imprigionato per favoreggiamento dei prigionieri. Tuttavia, dato che non fu possibile provare niente contro di lui, non ricevette alcuna punizione. Bock fu colui che con maggiore coerenza si oppose a eseguire trasporti verso le camere a gas, ma anche altri agirono in questo senso. Knut Siebenlist, un funzionario degli internati tedesco che lavorava all'autocentro, riferisse che autisti delle SS gli avevano più volte allungato qualcosa da mangiare dicendo: «Domani avrò un gran peso sullo stomaco, non mangerò più». Questo allorché venivano incaricati un'altra volta di eseguire trasporti dalla rampa alle camere a gas. Siebenlist aggiunse: «Questo non mi meravigliava. Ogni volta, infatti, che gli autocarri tornavano dai trasporti alle camere a gas, noi dovevamo pulirli. Dallo stato in cui rientravano questi autocarri si poteva capire che cosa fossero quei viaggi. I mezzi erano imbrattati di lordura, si trovavano capelli strappati, io vidi perfino delle dita tranciate. Ruth Kersting mi fece notare il caso del Volksdeutsche Wladimir Bilan, che aveva l'incarico di ammettere le nuove arrivate nel lager femminile. Egli le aveva chiesto per quale motivo fosse stata internata. Evidentemente l'aveva notata a causa del suo aspetto esteriore, che era ancora accurato. La Kerstin gli raccontò, il che era vero, che era stata arrestata perché aveva cercato di mettersi in contatto con sua madre, la quale, dopo la morte del suo marito ariano, era stata deportata da Theresienstadt in quanto ebrea. Bilan disse: «Mi dispiace, mi fai pena», e diede ordine alla donna addetta all'ufficio ammissione di registrare la Kerstin come tedesca del Reich, politica, anche se essa, come sangue misto, avrebbe dovuto portare la stella di David. In questo modo la Kerstin fu salva. Anche in un altro caso egli intervenne nella sua vita. Dopo le prime dure settimane di internamento era completamente debilitata e disperata. Quando vide nel lager Bilan, osò rivolgergli la parola e gli chiese se non avesse un lavoro adatto a lei, visto che sapeva parlare diverse lingue. Avrebbe voluto lasciare il comando cui era stata assegnata, dove doveva fare un lavoro fisicamente molto pesante. Bilan si limitò ad annotare il suo numero. La sera stessa venne chiamata. Bilan la condusse dal suo superiore. In quel momento si attendeva l'arrivo di treni di deportati dall'Italia e, dato che la Kerstin conosceva anche l'italiano, venne assegnata al reparto registrazione, dove poté trovare condizioni di lavoro molto più favorevoli. Quando successivamente la Kerstin si trovò nel reparto di quarantena, chiese una volta a Bilan, che aveva avuto modo di conoscere meglio durante il lavoro, come facesse a sopportare di stare lì dentro. Bilan rispose che, come Volksdeutsche, avrebbe avuto solo una scelta: o andare con i tedeschi o andare con i russi. Per questo motivo si era arruolato nelle SS. Avrebbe voluto andarsene da Auschwitz, ma era stato minacciato e pertanto era rimasto. Ho raccolto informazioni anche presso altre donne che avevano lavorato nel reparto a missione sotto Bilan e ho ricevuto risposte di rara concordanza. Per tutto il tempo non l'abbiamo mai visto picchiare un internato, come invece facevano altri, conferma Zofia Bratro. Ci ha soltanto aiutato e ci ha consigliato lui stesso di inviare lettere illegalmente alle nostre famiglie. Non ci picchiava mai e urlava soltanto quando era proprio necessario, cioè quando qualcuno dei suoi superiori si trovava nelle vicinanze, racconta Trude Gutmanova. Ma subito dopo si scusava e noi sapevamo bene che non voleva farci del male. Ci portava medicinali, libri, giornali, tutte cose che erano vietate. Anche a Monowitz, dove poi fu trasferito, egli si comportò bene. Raccontò che all'inizio ad Auschwitz gli era stato insegnato che essi avevano il nobile compito di tenere sotto sorveglianza la feccia dell'umanità. A molti di loro questi slogan erano penetrati nel sangue. La maggioranza era convinta che dovesse essere così. Molti credevano che il Reich sarebbe durato nei secoli e avevano creduto di non dover rispondere delle loro azioni. Pagina 446.